Il sistema che venne chiamato appunto Taylorismo, dal nome dell'ingegner Taylor, era un sistema che riduceva, come avrete capito, i tempi di produzione, accelerava il lavoro, che era però un lavoro anche molto controllato e bisognava appunto rispettarlo molto strettamente per non essere sottoposti a licenziamento. Quindi era molto importante che i lavoratori fossero estremamente efficienti. Stare in quel processo produttivo che sarebbe stata poi chiamata appunto catena di montaggio implicava un'alienazione, diciamo, dei lavoratori che dovevano svolgere compiti e azioni molto ripetitive. E questa, diciamo, innovazione data dal taylorismo e dell'interscambiabilità tra le mansioni degli operai, perché comunque non ci voleva particolare competenza, fu ebbe un riscontro appunto alla Ford, che grazie a questa aumentò molto la sua produzione. Considerate, per fare qualche numero, che la Ford produceva 83.000 veicoli nel 1912 e quando nel 1913 fu adottata la catena di montaggio con gli stessi numero di lavoratori, i veicoli passarono a 190.000. Nel 1914 passarono a 230.000 e nel 1916 a 585.000. Era la moderna produzione di massa e la catena di montaggio può essere considerata come l'ultimo passo fondamentale per il processo evolutivo dell'industria meccanica americana. Il taylorismo cambiò anche i ruoli degli operai all'interno della fabbrica, perché per stare alla catena di montaggio non servivano appunto grandi competenze e dunque queste azioni molto semplici e ripetitive potevano essere svolte da chiunque. Dunque nacquero alcune figure non qualificate. Gli operai non erano più solo operai skilled, che vuol dire qualificati, ma erano operai non qualificati, unskilled, o semi-qualificati, semi-skilled. Quindi ci fu una gerarchia diversa all'interno della fabbrica statunitense. E questo cambiò molto appunto il sistema di produzione, soprattutto dall'inizio del Novecento. Crescevano dunque produzione e consumi e una delle aziende che cominciò ad affermarsi all'inizio del Novecento fu proprio l'industria automobilistica, di cui la Ford era un emblema. come vi dicevo, uno dei fenomeni di fine Ottocento legati alla modernizzazione dell'industria americana fu il fenomeno della fusione tra fabbriche e aziende che producevano lo stesso tipo di prodotti o prodotti simili. Queste fusioni, diciamo, queste aggregazioni furono moltissime e considerate che tra il 1880 e l'inizio del Novecento circa 4/5 di tutte le aziende del paese furono interessate da processi di integrazione e di fusione. Naturalmente, questo processo di aggregazione industriale riduceva le possibilità per le piccole o medie imprese di competere sul mercato industriale. E fu per questo che nel 1890 il governo federale lanciò una legislazione antitrust, lo Sherman Act, che regolamentava la possibilità di fusione tra diverse imprese. Questa legge del 1890, questa legge antitrust, fu raramente applicata e dunque bisognerà attendere il 1914, quando fu varata una nuova legge antitrust detta Clayton Act, dal nome del senatore che l'aveva proposta. Comunque, sta di fatto che nonostante le leggi antitrust, dalla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti avvenne un processo irreversibile di integrazione delle attività produttive da cui sarebbero emerse alcune poche grandissime imprese. Quindi, se noi dovessimo sintetizzare le caratteristiche della seconda industrializzazione, penso che ne possiamo indicare tre: la concentrazione industriale, cioè la creazione di corporation, monopoli e trust, e trust erano i monopoli finanziari che controllavano queste grandi imprese; due, la riorganizzazione del lavoro all'interno delle fabbriche, attraverso la presenza di molti operai non qualificati, unskilled, non qualificati, oltre ai semi-skilled, e quindi non solo gli operai qualificati. E il terzo grande cambiamento fu grazie proprio a questa ristrutturazione che vedeva le industrie americane avere necessità di operai non particolarmente qualificati. Un altro fenomeno importante fu l'ingresso massiccio nelle fabbriche americane di immigrati. Vi ricordo che ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana, milioni di immigrati entrarono negli Stati Uniti proprio tra il 1880 e la Prima Guerra Mondiale, che la maggior parte di essi entrò nelle fabbriche come manodopera a basso salario proprio grazie al taylorismo, e alla possibilità di svolgere un lavoro senza avere particolari abilità. Perché, come vi ricorderete, molti degli immigrati che arrivavano negli Stati Uniti non avevano un passato industriale, ma avevano un passato agricolo. Dunque, quando si arriva alla prima guerra, alla vigilia della prima guerra mondiale, i settori trainanti sono i settori del tessile, dell'abbigliamento, del tabacco alimentare e della meccanica leggera. Poi c'erano il petrolio, la chimica, l'elettromeccanica, la gomma e l'automobile. Quindi molte industrie che si stanno via via diversificando. E vediamo allora che ricadute ha questo su i lavoratori. Intanto, come ho detto all'inizio della lezione, ci fu un grandissimo fenomeno di urbanizzazione, cioè dalle campagne ci si spostava nelle città industriali per andare a lavorare nelle fabbriche. E è vero che pian piano i salari nelle fabbriche crescevano, ma è anche vero che, come abbiamo visto, ci furono grandi depressioni economiche nei primi anni 70 dell'Ottocento e di nuovo negli anni 90 dell'Ottocento. E quindi la maggior parte della popolazione operaia rimaneva disperatamente povera. Considerate che cioè, la disuguaglianza era fortissima e che alla fine dell'Ottocento, nel 1890, l'1% più ricco della popolazione americana possedeva il reddito totale della metà della popolazione più povera, quindi del 50% della popolazione più povera. Quindi grandissima disuguaglianza, molto potere ai monopoli e alle corporation e messa in discussione di quanto questo sistema di fabbrica fosse democratico, quanto consentisse sul posto di lavoro la libertà dei lavoratori. Vi ricordo che democrazia e libertà erano due, no, dei pilastri su cui si fondava l'ideologia statunitense. Quindi l'industria americana assorbe molta manodopera, ma a bassissimo costo. Voglio anche dire che questo sviluppo accelerato dell'industria americana non significava che l'agricoltura non esistesse, anzi, l'agricoltura continua a essere una parte consistente dell'economia del paese almeno fino alla prima guerra mondiale. Diciamo che è questa nuova situazione data le nuove condizioni all'interno delle fabbriche, il terrorismo, il controllo forte sul lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, che portarono alle prime battaglie operaie e alla nascita delle prime organizzazioni sindacali. In assoluto, il primo sindacato a nascere negli Stati Uniti fu quello dei Knights of Labor, cioè dei Cavalieri del Lavoro, che nacquero nel 1869, quindi con la guerra civile finita da poco, tra i lavoratori dell'abbigliamento di Filadelfia, e i Knights of Labor furono inizialmente un'organizzazione segreta che si occupava soprattutto di mutuo soccorso tra lavoratori. Ma nel 1881 i Knights of Labor divennero un vero e proprio sindacato. E fu un sindacato molto interessante per essere un sindacato ottocentesco, perché era un sindacato molto aperto, perché aprirono a tutti i lavoratori, indipendentemente dal mestiere, dalla qualifica, dal sesso e dalla razza. E quindi le tendenze di questo sindacato erano tendenze cooperativistiche. L'accordo con i padroni delle fabbriche doveva sostituire gli scioperi. I Knights of Labor chiedevano le 8 ore di lavoro, quando le ore di lavoro erano 10, 12, anche 14, e chiedevano, guardate, un aspetto molto innovativo per la fine dell'Ottocento, la parità salariale per uomini e donne, e l'abolizione del lavoro minorile sotto i 14 anni di età. Si chiedeva anche l'esproprio delle terre che erano state date in concessione alle compagnie ferroviarie e la distribuzione di terre agli agricoltori. I Knights of Labor presero parte a molte lotte operaie, anche a molti scioperi, sebbene non fosse, diciamo, nella loro agenda, e a metà degli anni 80 dell'Ottocento, intorno al 1885-1886, erano 700.000 in tutto il paese. Sottolineo questo aspetto perché nessuna organizzazione aveva mai raggiunto queste dimensioni in così poco tempo. Ma nel 1886 i Cavalieri del Lavoro furono oggetto di una durissima repressione, perché il 4 maggio dell'86, al termine di un comizio di protesta contro l'uccisione di alcuni scioperanti da parte dei poliziotti che era avvenuto il giorno prima, fu scagliata una bomba contro le forze di polizia. I Cavalieri del Lavoro furono accusati di aver scagliato questa bomba, che tutto questo era avvenuto appunto a Chicago, fra l'altro, dove i Knights of Labor erano particolarmente forti, e ci fu nei loro confronti un attacco repressivo molto forte e 5 di loro furono accusati di questo, di aver gettato la bomba tra le fila della polizia e furono condannati a morte. Si parla infatti dei martiri di Chicago. E con questo, come dire, con questo attacco molto forte e repressivo, la storia dei Cavalieri del Lavoro in qualche modo si interruppe. Era stato, ripeto, un sindacato molto interessante sia perché credeva nella parità etnica, nella parità tra le razze, nella parità tra i sessi, perché aveva aspirazioni ugualitarie e cooperativistiche, quelle proprio del socialismo utopico, del socialismo utopista, e prefigurava, come vi ho detto, la proprietà diffusa delle terre da raggiungere attraverso una distribuzione delle terre confiscate ai proprietari delle ferrovie, ai lavoratori agricoli. Secondo i Knights of Labor, quindi i lavoratori e le lavoratrici avrebbero dovuto avere molti diritti ed erano stati proprio loro ad opporsi negli anni 80 dell'Ottocento a un'ideologia che stava affermandosi e che era l'ideologia del darwinismo sociale, secondo cui nel momento in cui le società diventano complesse, emergono uomini e donne che abbiano la capacità di affermarsi socialmente. Quindi, secondo queste teorie del darwinismo sociale e quindi della selezione naturale, chi non era in grado di affermarsi socialmente era inetto moralmente, aveva mancanza di carattere, aveva assenza di fiducia, di perseveranza e di coraggio di fronte alle avversità. Quindi la povertà non veniva fatta risalire a cause sociali, alla disuguaglianza profonda nel paese, ma all'assenza di caratteristiche di affermazione personale da parte della persona, come se la povertà fosse una colpa individuale.